Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. La cronaca è in apertura e sono concluse le perquisizioni al deposito Anni di Calenzano con l'acquisizione di computer e regolamenti. Inizia il lavoro dei consulenti, da gennaio lavori della commissione parlamentare, oggi e domani funerali alle vittime mentre due feriti rimangono in gravi condizioni. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Gli inquirenti hanno concluso le loro perquisizioni acquisendo tutti gli elementi utili all'indagine per capire come è stato possibile il disastro ENI di Calenzano di lunedì 9 dicembre. L'inizio di un percorso che si preannuncia non breve, fatto di consulenze e approfondimenti giudiziari che si muoveranno in parallelo alla commissione parlamentare d'inchiesta che partirà a gennaio. Oggi è soprattutto il giorno del funerale delle vittime, di due in particolare, Pepe e Cirelli, che saranno sepolti in Basilicata, mentre domani ci saranno i funerali di Baronti, Abbientine, Martinelli e Corso a Prato, mentre due feriti restano ancora gravi. Ed è già partita la raccolta fondi per le famiglie delle vittime, che nel caso saranno risarcite 3 anni. Ma oggi è anche il giorno delle discussioni intorno a cosa è la Piana Fiorentina. Quell'esplosione di giorni fa ha ridestato tutti da un sonno che va avanti da diversi decenni. Sindaci che scoprono di avere una bomba d'orologeria in casa, imprenditori che dicono che si è costruito troppo in male. Ci si accorge solo oggi che ci sono troppe fabbriche, troppe strade, troppe case, troppo di tutto. Evidentemente ci sono voluti 5 morti al deposito ENI e un'alluvione, quasi 2, per prendere atto che i buoi erano già scappati dalla stalla. Sistema fognario che non riceve, strade perennemente intasate, smog che ristagna, fiumi che straripano, depositi che esplodono, una complessità sociale che racchiude molte aree di illegalità. E poi il tema infinito dell'aeroporto. È da qui che si può partire per ripensare la piana?
Intanto, ennesimo incidente sul lavoro, questa mattina a Firenze, la zona di Ponte di Mezzo, un muratore di 42 anni è caduto da un ponteggio, si trova ricoverato all'ospedale di Careggi in gravi condizioni, è arrivato in codice rosso, è caduto questa mattina intorno alle 11.45, l'uomo di nazionalità albanese è precipitato da un'altezza di circa 3 metri mentre era al lavoro. E oggi sciopero del comparto metalmeccanico per quello che riguarda Firenze, Prato e Pistoia. FIM, FIOM e WILM sono scesi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto del lavoro. Buonasera a Samuele Nacci, reggente WILM Firenze Arezzo, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
Sono 3.000, no, i lavoratori del settore metalmeccanico solamente a Prato, c'è il tema della disdettazione degli accordi da parte della Confindustria locale. Innanzitutto, com'è andata la manifestazione?
Allora, come al solito i metalmeccanici, quando dichiarano sciopero, le fabbriche si svuotano e la piazza si riempie, perché il tema del contratto è importante. I lavoratori sicuramente sentono che il rinnovo del contratto nazionale sia una questione importante all'interno delle aziende, che regola la democrazia giornaliera all'interno dei luoghi di lavoro.
Che cifre ballano intorno al contratto, per rimanere alla questione salariale?
Ecco, noi abbiamo presentato la nostra piattaforma dove chiedevamo l'aumento di 280 euro mensili e Federmeccanica ha risposto che gli aumenti salariali non si riferiranno più alla sottoscrizione del contratto nazionale, ma solamente a fine, quando rileveremo i codici inflattivi.
Quindi c'è un adeguamento all'inflazione sostanzialmente?
Un adeguamento all'inflazione che noi avevamo di già, però come clausola di salvaguardia che fosse andata oltre a quelli erano gli aumenti contrattuali. Loro vogliono fare un passo indietro legando esclusivamente l'aumento solo all'inflazione, all'IPCA, che è del triennio.
Detto che il prossimo sciopero, sempre per il contratto, sarà a gennaio, il 10 gennaio se non erro, e riguarda il quadrante nord della regione Toscana, perché la Confindustria Prato ha deciso di disdettare gli accordi territoriali?
Questo a noi ci è stato detto che gli accordi territoriali non sono più sostenibili da parte delle aziende, perché sono costosi, quindi ancora una volta va a penalizzare i lavoratori. Noi abbiamo risposto che gli accordi di 50 anni del 1974 fatti dall'FLM, che era il sindacato unitario di Film Fiamme Wilme, non possiamo accettare una disdetta del genere tramite una PEC inviata il venerdì sera dicendoci che la disdetta sarebbe stata il 31/12/2024.
Grazie Samuele Nacci, reggente Wilme Firenze Arezzo, buona serata.
Buona continuazione, buona serata.
Grazie.
Contro Radio Newsline Sera.
La cronaca è quella di un omicidio stradale. L'ipotesi investigativa sulla quale stanno lavorando da ieri sera i carabinieri della compagnia di Volterra in provincia di Pisa, sulla morte di Fabiola Capresi, la donna di 57 anni trovata morta a Montescudaio in un fosso lungo la strada provinciale dei Tre Comuni. Il corpo della vittima è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Livorno, dove sarà eseguita l'autopsia. Il tratto di strada in cui è stato trovato il cadavere è avvisato da un passante quando stavano per scattare le ricerche coordinate per persona scomparsa dopo la denuncia dei familiari della 57enne preoccupati che risultasse irreperibile da alcune ore, non è coperto da telecamere di videosorveglianza, ma gli inquirenti hanno rinvenuto sull'asfalto alcuni pezzi piuttosto piccoli della scocca di un'auto, frammenti di plastica che saranno esaminati a caccia di indizi utili per cercare di individuare il pirata della strada che, dopo aver urtato la donna, si è allontanato senza prestarle soccorso. Hanno infatti visionate anche le telecamere in entrata e uscita dalla strada provinciale per cercare di ricostruire i transiti in un orario compatibile con l'investimento della donna. E un appello rivolto a chi era la guida dell'auto che ha travolto e ucciso la donna è stato mosso dal sindaco di Montescudaio Loris Caprai. La tragedia avvenuta ieri colpisce tutta la comunità. Esprimo la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale alla famiglia di Fabiola. Questo tragico fatto non rimanga impunito. Per questo motivo, dice il sindaco, mi rivolgo a chi in quelle ore di ieri 17 dicembre ha travolto Fabiola con l'auto. Costituisciti. Il comune di Firenze vara il nuovo sistema sulla sosta dopo lo stop alle vetrofanie. Si tratta della possibilità di acquistare mini abbonamenti al costo di 10 euro al mese per ogni ZCS diversa da quella di residenza o annuale con due mensilità in omaggio. E ci sarà l'introduzione di un nuovo sistema di controllo della sosta digitalizzato con 6 auto, 4 in dotazione alla Polizia Municipale, 2 in dotazione alla SAS, la cui tecnologia Cerbero permetterà di verificare chi non è in regola. Sentiamo l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, intervistato da Sandra Salvato.
Il 1° gennaio scadrà la sperimentazione delle vetrofanie, ma abbiamo messo a punto un nuovo sistema che consentirà ai residenti nel comune di Firenze di parcheggiare gratuitamente nella propria zona di residenza e di acquistare degli abbonamenti per le singole zone in più a un prezzo contenuto, 10 euro al mese per zona, 5 per le persone che hanno redditi bassi. Dagli abbonamenti saranno escluse i caregiver che si prendono cura di persone non autosufficienti, le associazioni, tutta una serie di realtà, le neomamme, i neogenitori. È un sistema che, diciamo, non ritorna indietro a pre-vetrofanie, quando gli abbonamenti erano molto cari oppure si poteva pagare soltanto a fasce orarie, ma che certifica che per noi il diritto per i residenti di parcheggiare a prezzi accessibili è un diritto importante. Per di più metteremo in campo un sistema di controlli per tutelare i residenti dal parcheggio selvaggio e da chi, specialmente da fuori città, viene in città, non paga il parcheggio e occupa i posti degli altri. Perché metteremo in campo un sistema di controlli automatizzati attraverso 4 macchine della Polizia Municipale che saranno dotate di telecamere Cerbero e 2 macchine di SAS che saranno dotate dello stesso sistema di rilevazione delle targhe. La raccomandazione qual è? È quella di scegliere le proprie priorità sulla base delle proprie scelte di vita, di andare sul sito di SAS, di registrarsi, poi si potrà scegliere se fare questo pass mensile o annuale. Chi sceglierà di farlo annuale non pagherà 2 mensilità su 12, e poi di registrare via via le proprie targhe, perché questo ci consentirà di controllare in maniera più agevole chi non paga la sosta o chi invade i nostri quartieri di auto.
È arrivato un messaggio 342-8104-111 che non riguarda il parcheggio ma il transito dei pedoni. perché Stefano dice: un appello andrebbe fatto anche per dire che i pedoni è meglio se camminano sul lato sinistro, se non c'è marciapiede. In realtà poi ci sono le parti di Firenze in cui si cammina proprio in mezzo alla carreggiata, proprio, e non solamente nelle strade strette, ho visto anche proprio strade abbastanza larghe, no? c'è questa tendenza ormai ad invadere, per alcuni versi anche positiva, se vogliamo, se anche abbastanza pericolosa, ecco. Fare chiarezza sulle finalità dello scudo verde a Firenze, un metodo per scoraggiare i mezzi inquinanti, oppure una sorta di ticket per ridurre gli ingressi in città? Questo è quanto chiedono gli ingegneri di Firenze, con Stefano Corsi e Fiorenzo Martini, rispettivamente coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia e della Commissione dei Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri, dopo l'annuncio della sperimentazione che partirà dal 1° di aprile, fatta salva l'autorizzazione ministeriale.
Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22:30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Kashmir Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto.
Sono il capitano.
Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 19 dicembre alle 21, Uburè, Ubuchi, da Alfred Jarry. Le rocambolesche avventure di Padre Ubu ci raccontano il potere, la ricchezza e l'ingordigia di chi vuole tutto e non si cura di niente, neanche di conservare quello che ha già.
La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie, scenografia in continua trasformazione, con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it. Contro Radio.
Sempre in tema, diciamo, di viabilità, di parcheggio, nostro ascoltatore Maurizio ci pone un tema interessante, cioè bisognerebbe aprire una questione sulle mini auto che bucano la ZTL come ciclomotori e parcheggiano negli stalli auto senza permesso. In effetti è un tema interessante. Io ne vorrei aprire anche un altro, magari sentendo il vostro parere, 342-8104-111, che è il seguente: è legittimo per le bici elettriche che ormai vanno come motorini e per i monopatti elettrici che vanno come motorini usare le piste ciclabili? Perché talvolta ti arrivano da dietro e se non ti scansi ti sbalzano, no? Cioè sono aggeggini che vanno a 50, 60, non lo so, talvolta non so se è appropriato tenerle sulle piste ciclabili, soprattutto quando le piste ciclabili sono abbastanza strette come quelle fiorentine. Fatemi sapere che ne pensate, 342-8104-111. Il testo unico del turismo come strumento per regolare una volta per tutte la questione affitti brevi, riformato, arriverà venerdì in consiglio regionale, prevede più potere ai sindaci per la loro regolamentazione, un colpo di coda al governo che non accenna a varare misure ad hoc. Insorgono in tanti proprietari delle residenze private, anche Fratelli d'Italia, che parla di legge liberticida. Il servizio di Sandra Salvato.
Turisti, gioie e dolori. Per governare l'accesso selvaggio dei visitatori lavoratori, un fenomeno che ha ormai stravolto le città in senso economico, sociale e ambientale, la Regione Toscana ha lavorato alla riforma del testo unico sul turismo ed entro fine settimana lo passerà al Consiglio per l'approvazione definitiva. Dopo il 2 di picche del governo, che a parte il contentino riservato a Venezia dice niente leggi speciali, in quel del G7 fiorentino Santanchè domandò retoricamente per fare che cosa, arriva la stretta della nostra istituzione che viaggia spedita verso la concessione di più poteri ai sindaci dei 9 capoluoghi di provincia, oltre a Viareggio ed esclusa Pistoia, affinché possano lavorare limitandoli sugli affitti brevi causa ed effetto dell'overtourism. Una legge naturalmente non retroattiva che ha visto un pacchetto di emendamenti da parte di PD e 5 Stelle elaborati fianco a fianco con associazioni di categorie e sindacati e che punta, spiega il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, a preservare il tessuto sociale adeguando le misure sulla distribuzione e sulla reale capacità ricettiva delle città, così come delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. Esulta la sindaca di Firenze Sara Funaro che, in attesa dell'udienza di merito a maggio sui ricorsi al TAR, parla di uno strumento fondamentale che permetterà di fare più cose, ad esempio fissare numero ospiti per metro quadrato, il numero di notti e anche le autorizzazioni per singolo soggetto. Un giubilo che non sarà senza conseguenze, vista l'annunciata battaglia da parte di property manager e gli umori contrari delle opposizioni. Un braccio di ferro che terrà conto anche dei dati, visto che secondo un'indagine le presenze dei turisti sono cresciute del 2,2% nell'anno in corso rispetto a quello precedente, anche se calano le prenotazioni per le festività di quasi il 2%. Sono gli effetti dell'incertezza, spiega il governatore Giani, che sta caratterizzando l'economia mondiale.
Il museo dell'opera del Duomo di Firenze diventa più grande. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto, per cui dopo l'acquisizione da parte del Consiglio dell'opera di Santa Maria del Fiore nel febbraio 2023 Palazzo Compagni per circa 10 milioni di euro, lo stesso immobile diventerà un'altra area da poter visitare. Gli attuali 6.000 metri quadrati, la cui realizzazione costa circa 45 milioni di euro, dunque si sommeranno altri 5.000 metri quadrati di Palazzo Compagni. L'obiettivo è quello di terminare i lavori entro 4 anni. L'immobile, dove in passato c'era una sede dell'INAIL, non ha il vincolo di interesse storico e dunque probabilmente sarebbe stato destinato ad affitti turistici. Diventerà invece un museo. Luca Bagnoli è presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Sentiamo.
C'è intanto una premessa, ringrazio il Comune per aver creduto nel progetto e soprattutto vorrei riprendere questo aspetto che riguarda, diciamo, la duplice finalità del progetto. Una parte è culturale, abbiamo colto un'occasione per ampliare la superficie museale, soprattutto per raccontare una storia diversa della chiesa che rappresentiamo, quindi non più soltanto, ma io direi un museo che racconta come è stata costruita la chiesa, ma anche un museo che racconta l'intorno culturale che ha portato alla costruzione prima e poi alla crescita della chiesa stessa, quindi un ampliamento da questo punto di vista direi veramente culturale. L'altro è quello a cui faceva riferimento l'assessore, senza nessun tipo di polemica, voglio essere chiaro, noi viviamo di turismo, quindi ben venga il turismo, però abbiamo ritenuto opportuno fare un investimento, ma me la cavo con una battuta, se avessimo proposto a un fondo straniero investire su quel palazzo A destinandolo appartamenti, B a museo, è chiaro che il modello di business museo, no, non è un qualcosa di redditizio. Abbiamo deciso di farlo e di toglierlo dal mercato degli appartamenti proprio perché ci sembrava un modo corretto di restituire un qualcosa alla cittadinanza fiorentina, un po' sull'onda di quello che stiamo facendo col patrimonio abitativo.
Il terminato il recupero della prima parte alla scalinata di Firenze che collega San Nicolò a Piazzale Michelangelo ed ospita la più antica Via Crucis d'Italia. La scalinata di Monte alle Croci, inaugurata oggi, torna fruibile e percorribile in sicurezza da San Nicolò fino all'ingresso del Giardino delle Rose, luogo bellissimo della città per il quale sono stati investiti 385.000 euro, questo quanto ha dichiarato l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini. Sono arrivati un paio di messaggi sulla questione delle bici elettriche, dei monopattini sulle piste ciclabili. Sentiamo.
Buonasera, sì, sono d'accordo con te, le piste ciclabili di Firenze sono veramente piccine, secondo me sono anche pericolose per chi le pratica con le bici elettriche, perché io mi ci sono trovata rischi anche di prendere davvero non solo i pedoni ma anche gli altri che ti vengono al contrario, diciamo. Grazie, buonasera.
Ecco, questo è uno, poi ce n'è un altro più lungo, quindi lo tagliamo a un certo
Ciao.
Punto.
Senti, per monopattini e bici elettriche sono due cose diverse. Un monopattino non può andare in strada, io lo ce l'ho, l'ho preso a mio figlio ed è stato utilissimo per attraversare la città, è utile per attraversare la città senza limitando i rischi, vanno limitati nella velocità ma non possono stare per strada, perché un monopattino non può prendere una buca, non so se tu l'hai mai guidato, ma
Non ho il piacere di aver guidato il monopattino. Ho detto che in centro, se vuoi usare il monopattino, comunque vai sul selciato e quindi traballi. Ma il discorso non è il tipo di mezzo, è appunto, come ricordavi, la velocità. Cioè, ci sono dei modelli che vanno come un motorino praticamente. Quindi, secondo me, bisogna limitare la velocità, perché sennò diventa difficile la convivenza con dei mezzi che sono naturalmente più lenti, come una bici a pedale per l'appunto. Ma il discorso poi riguarda effettivamente soprattutto le bici elettriche, perché alcuni modelli sono veramente delle robe che, insomma, manca solamente il rombo del motore, poi ci siamo. Torniamo alla questione dei musei, perché nell'anno che sta per cominciare la Fondazione Museo del Tessuto Prato celebra i primi 50 anni con una mostra straordinaria, Tesori di Seta, capolavori tessili dalla donazione Falletti a cura di Daniela degli Innocenti, che sarà aperta al pubblico dal 20 dicembre di quest'anno al 21 dicembre dell'anno prossimo, quindi un anno intero. Il museo celebra questo traguardo con un'eccezionale donazione, quella della collezione del medico fiorentino Giovanni Falletti, collezionista eclettico e cultore di diverse discipline, che in 50 anni di appassionata ricerca ha conservato, raccolto manufatti tessili, ricami, libri, stampe, monili, armi storiche, maschere rituali provenienti dall'Europa e da molti paesi asiatici e africani. Abbiamo chiesto di parlarcene al direttore del museo, Filippo Guarini.
Oggi celebriamo i 50 anni con un altro grandissimo atto donativo da parte di un medico fiorentino, Giovanni Falletti, che raccoglie da molti anni oggetti di arte applicata di vario tipo e che ha deciso di destinare al nostro museo un grande patrimonio che abbiamo deciso subito di mettere in mostra valorizzando la parte dei tessuti antichi. Ma la donazione è molto più ricca e apre prospettive anche di lavoro e di ricerca molto interessanti anche per i prossimi anni.
Questa mostra Tesori di Seta durerà tutto l'anno, abbiamo visto, fino insomma al prossimo dicembre 2025. Ci sono altre manifestazioni in programma per il prossimo anno per celebrare i 50 anni del museo?
Sì, sarà un programma ricco, non ancora lo comunicheremo via via, sicuramente dedicheremo attenzione al nostro primo fondatore Loriano Bertini. Poi ci saranno varie iniziative che vanno a solleticare l'attenzione di target diversi di pubblico.
Ultima domanda, direttore, in questi anni il museo è cresciuto tantissimo, l'abbiamo notato anche dagli interventi che sono stati fatti. Qual è la cosa di cui va più orgoglioso?
Ma diciamo due sono: uno, che è una struttura molto sentita dalla città e che il nostro lavoro è molto apprezzato, e dall'altra che la visibilità di quello che facciamo sta raggiungendo l'Italia e anche l'Europa grazie a tanti progetti europei che portiamo avanti, e credo che questo sia un valore aggiunto importante per una struttura che è nata come una struttura locale e che ora forse comincia a diventare già una struttura di rilievo nazionale.
Sono arrivati sempre altri messaggi sulla questione delle piste ciclabili e della frequentazione promiscua con bici elettriche e monopattini. C'è chi ci dice, insomma, che se vanno così veloci sono truccate, quindi sono fuori legge, devono essere controllate e sequestrate. Questo non lo so, francamente, ora controllerò se ci sono dei limiti di velocità per le e-bike, però non lo so, ce ne sono diverse che hanno una potenza abbastanza grossa. Questa mattina a Pisa, invece, cambiando argomento, c'è stato davanti al rettorato, al Palazzo della Giornata dell'Università, un presidio in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, un presidio indetto dalla Filca CGL. Buonasera Francesca Grassini, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Cosa avete portato in presidio? Qual è il motivo per cui eravate lì a protestare?
Allora, nella scorsa settimana abbiamo ricevuto la notizia che gli appalti di Polterato e Pulizie avrebbero ricevuto un taglio, una riduzione molto pesante. Noi sapevamo e eravamo in trattativa con le aziende che ci sarebbe stata la riduzione degli appalti, dell'appalto di Polterato, e poi però diciamo la vigilia di questo CDA è arrivata un'ulteriore comunicazione da parte dell'università che avrebbe ridotto in una maniera piuttosto consistente la parte dei servizi di Polterato, circa 800 ore di servizio dal 1 gennaio, quantificando sono più o meno 30 posti di lavoro.
E questo, diciamo, rispetto a queste questioni, come risponde l'Ateneo?
Allora, in pratica dice che ci sono delle scelte quasi obbligate dovute alla situazione che si è creata in seguito alle risorse che il ministro Bernini ha mandato in meno quest'anno, cioè il fondo di finanziamento ordinario che solitamente gli Atenei ricevono quest'anno è stato inferiore al solito, in particolare a Pisa è stato di 16 milioni e mezzo in meno. Quindi l'Ateneo sta ricercando risorse un po' ovunque e riduce anche sugli appalti. Il problema è che noi avevamo già sollevato il fatto prima che arrivassero a questi tagli e avevamo detto: guardate, non andate a pensare di tagliare il lavoro, perché tagliare il lavoro è sempre una strada sbagliata, porta sempre a un vicolo cieco. Poi in questo caso tagliare il lavoro, proprio tagliare i servizi all'università, agli stessi dipendenti dell'università.
Peraltro oggi con voi c'erano proprio gli studenti, no?
Gli studenti erano lì fuori con noi in presidio, fra l'altro noi siamo stati lì da stamani alle 10 fino quasi alle 17 di oggi, perché il CDA chiaramente era complicatissimo, quindi noi eravamo lì fuori, abbiamo aspettato di essere ricevuti intorno alle 16 dal rettore e da due prorettori e direttore generale. Ci hanno nuovamente ascoltato come ci avevano ascoltato in questi giorni, e perché sul tavolo c'era anche una mozione del Senato accademico che chiedeva ulteriori tagli degli appalti, e su questo hanno detto che non avevano ancora votato, ci hanno ascoltato e hanno detto che con ogni probabilità al momento in cui arriveranno alla votazione di questa mozione la respingeranno, quindi non amplieranno ancora di più i tagli, anche perché sarebbe praticamente una situazione completamente ingestibile. Io non saprei calcolare dall'esubero che ti ho detto prima di 30 posti di lavoro, se si arriva ad ulteriori tagli a cosa si potrebbe arrivare.
Grazie e buona serata, Francesca Grassini.
Grazie.
Segretaria Filcans CGL Pisa.
Sì.
Il testamento di Beethoven con Andrea Lucchesini e Sandro Cappelletto. Alla scoperta del pensiero di Ludwig van Beethoven a 200 anni dalla Nona Sinfonia. Giovedì 19 dicembre dalle 16 a Firenze a Palazzo Strozzi presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Evento all'interno di Ritratti, i grandi maestri del passato e le loro idee, per leggere il nostro tempo alla luce dei classici. Ingresso libero, info insr@iris-firenze.org. Un dialogo unico tra jazz e elettronica. Giovanni Guidi e Matteo Herber live mercoledì 18 dicembre alle 21 al Teatro di Fiesole. Per la prima volta sul palco dopo il debutto a Density, il progetto del leggendario DJ e producer britannico, insieme al talento del pianoforte sodale di Enrico Rava, per una performance tra improvvisazione e atmosfere da club. Una serata a cura di Toscana Produzione Musica. Info toscanaproduzionemusica.com.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buonasera e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Coda per viabilità esterna che non riceve sulla 1, siamo a Firenze Scandicci, rallentamenti in entrambe le direzioni. E ancora il traffico è intenso sulla Fipili tra l'Astra Signa e Scandicci in direzione Firenze. Passiamo alla 11, code a tratti per traffico intenso in direzione Firenze tra Prato Est e il bivio A11 A1. Ricordo, a Firenze è prorogata al 20 dicembre la chiusura dei lavori sul tratto di via Bolognese compreso tra via del Poggiolino e vicolo di San Marco Vecchio. Per i treni il 18529 Viareggio Firenze, ricordo, è cancellato da Viareggio a Lucca, viaggiatori con bus sostitutivo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, questa cosa delle bici elettriche, dei monopattini sulle piste ciclabili vi ha scatenato, devo dire. Dunque, leggiamo qualche messaggio. Manu dice: ma per la velocità le bici elettriche, al di là di quanto possa andare una bici elettrica, dipende sempre dal ciclista. Se uno va a tutta velocità sulla ciclabile, matto, gli andrebbe tolta. Sì, in effetti un po' il tema è quello. Poi vediamo. La velocità massima è 25 km orari, poi il motore stacca e vai solo a muscolo. Allora, questo non è vero. Controllato in diretta, è vero che c'è il limite a 25 km orari, ma vengono vendute tranquillamente dei modelli che vanno anche a 50 e talvolta oltre, quindi non è che stacca, ci sono proprio dei modelli che, allora sì, il tema dei controlli diventa fondamentale, ma è anche un problema che fai, metti l'auto velox sulla pista ciclabile, non lo so, però insomma, poi le bike sono solo quella pedalata assistita, sono limitate a 25 km orari, tutto il resto è fuori legge. Non lo so se fuori legge, perché io ne vedo tante a giro, francamente, e vi garantisco che, essendo un ciclista oltre che pedone incallito, vanno. Va bene, vediamo, continuate a mandare messaggi 342 8104 111. L'Italia e le tante Calenzano. Nel nostro paese sono 971 gli stabilimenti industriali a rischio incidente rilevante per attività utilizzi di sostanze pericolose. 5 morti di Calenzano si aggiungono alla nostra Spoon River per incidenti industriali, ma dobbiamo cogliere l'occasione per lanciare dalla piana un laboratorio di rigenerazione e messa in sicurezza industriale e ambientale. Questo quanto scrive Erasmo D'Angelis nel suo articolo su greenreport.it, l'abbiamo intervistato.
Oltre al tema industriale, che è un rischio vero, c'è da rivedere anche le fasce di rischio e di pericolo potenziale, le zone rosse, arancione, gialle, poi vedremo anche, insomma, dall'indagine in corso cosa viene fuori, però quel che emerge è che c'è una sproporzione enorme tra le fasce di pericolo e il pericolo reale. Questo è il momento anche, diciamo, di una grande ricucitura della messa in sicurezza della nostra piana, con un'operazione che in Italia non è stata mai fatta, ma nemmeno in Europa. Cioè, tu hai un'area enorme, stupenda, straordinaria, con città ben governate, devo dire, però aree dove sottoposte almeno due grandi rischi. Il rischio industriale l'abbiamo visto, ma ricordiamoci che noi abbiamo subito due grandi alluvioni, due gravi alluvioni in quell'area vasta. Considerare la piana un banco di prova nazionale per le capacità di governo locali, regionale, nazionale. Questa operazione deve valere per tutti.
Ma tiene dentro anche l'aeroporto D'Angelis?
Assolutamente sì, tiene dentro tutto. Noi dobbiamo garantire i più elevati standard di sicurezza sia all'interno delle aziende sotto osservazione, quelle pericolose, sia per fronteggiare ogni rischio da incidente, come si dice, rilevante o medio climatico, imponendo la prevenzione, la previsione, insomma, nel ridisegno della piana c'è tutto.
Controradio Newsline Sera, la storia.
19:07, per la storia di questa sera ci occupiamo della giornata internazionale dei migranti il 18 dicembre. Buonasera Stefania Collisei, Presidente della Commissione Pari Opportunità, Pace e Diritti Umani e Relazioni Internazionali del Comune di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che significato ha questa giornata oggi, anche in una città come Firenze, no?
Allora, ha un valore molto importante perché questa giornata che è nata per avere presente quali sono i diritti dei migranti è anche oggi una giornata per celebrare il contributo che milioni di migranti danno alle comunità e alle economie di tutti i paesi. Firenze non è esente. Con background migratorio a Firenze ci sono 65.000 cittadini residenti su 360.000 abitanti complessivamente, quindi la nostra città è già dentro pienamente il flusso e l'influsso anche delle persone immigrate che sono qui per lavorare, per studiare, comunque per vivere.
18 dicembre 1972 ci fu un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco, morirono nascosti in un camion verso la Francia 28 lavoratori del Mali alla ricerca di un lavoro e migliori condizioni di vita. È per questo che la giornata internazionale dei migranti è il 18 dicembre. Sono passati 50 anni da quel momento, 52 per la precisione, ma è una storia purtroppo che si ripete non solamente sui camion ma soprattutto il mare, per quelle che sono le nostre esperienze quotidiane oramai, no?
Sì, infatti quello che c'è di diverso da allora ad ora è che allora ci si stupì tantissimo questo scalpore, questo incidente di 28 lavoratori uccisi mentre appunto stavano cercando di andare in un posto dove stare meglio. Adesso purtroppo c'è uno stupore molto inferiore. A quell'epoca la tragedia arrivò fino alle Nazioni Unite, che cominciò ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori migranti e fu proprio nel corso degli anni prima approvata una convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e quindi nel 2000, quindi 24 anni fa, fu istituita la giornata internazionale dei migranti.
Lei ha giustamente detto oggi ci si fa meno caso, ci siamo abituati alle tragedie naturalmente, però volevo tornare anche al tema che lei aveva lanciato, no? Cioè il fatto di queste persone vivono e lavorano, la massima parte molto tranquillamente. C'è un problema che però riguarda la percezione, no? Di alcuni fenomeni che poi determinano spesso per qualcuno, se fortunatamente frange minoritarie, la nostra città, una concezione negativa di tutto il fenomeno. Come si può fare per intervenire in questo senso?
Ma io penso che la cosa principale sia la conoscenza, perché noi appunto vivendo con questi cittadini, avendo i bambini che vanno a scuola, stando dentro le associazioni culturali, avendoli come colleghi di lavoro e tutto, ci si rende conto che sono persone che hanno appunto avuto delle difficoltà, sono venute a trovarci qui, ma solo in minima parte, veramente in minima parte, sono quelli che creano problemi di allarme sociale. Abbiamo da poco celebrato il 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne e abbiamo visto che al di là del battage pubblicitario, purtroppo le violenze sulle donne sono a causa delle violenze domestiche dei partner, non c'entra nulla l'etnia né niente, c'entra piuttosto il genere. Quindi la conoscenza è sicuramente la prima cosa, l'incontro, e poi naturalmente devono esserci le istituzioni che danno la spinta. Io da questo punto di vista credo che anche come commissione si stia facendo, anche su poche cose concrete, anche piccole, ma che influiscono sulla vita delle persone. Faccio per dire esperienze anche culturali, ma anche la spinta verso la questura perché non si perda tempo dietro alla consegna dei permessi di soggiorno, che mettono le persone che vivono qui in condizione, come dire, di fragilità estrema.
Grazie Stefania Collisei, Presidente Commissione per Opportunità, Pace e Diritti Umani e Relazioni Internazionali del Comune di Firenze. Buona serata.
Buona serata a lei.
Dunque, sono arrivati tanti altri messaggi. Volevo chiudere con che mi sembra, insomma, il messaggio di Alex, che un po' possiamo dire mette a sistema per dire tutta la discussione che abbiamo fatto. Ci siamo lasciati un po' da parte i monopattini, che secondo me comunque rappresentano anche loro un problema, perché non so se truccati o meno, ce ne sono alcuni peraltro abbastanza grossi d'Italia che, insomma, a beccarli non è proprio piacevole sulle piste ciclabili. Sto dicendo che in quanto tale immagino dovrebbero favorire una mobilità più, sì, anche veloce, però insomma abbastanza più tranquilla, perché sennò diventa problematico percorrerle. Allora Alex scrive: il motore elettrico non deve superare i 250 watt di potenza per le bici, quelle con le ruote maggiorate per lo più le usano i rider, sono da 500 watt, per cui non possono circolare per strada. Ogni tanto si legge controlli alla municipale, quelle fuori legge si notano in quanto il ciclista fa finta di pedalare, in realtà non sono a pedalata assistita ma paragonabili a ciclomotori. Esatto, era proprio questo il tema. Grazie Alessandro per la sua precisazione. Alle 19.13 vi ricordo che siamo nel pieno della campagna di tesseramento e controllo club, potete venire in orario d'ufficio ogni giorno qui a sottoscrivere la tessera, vedere la radio, molti di voi lo stanno facendo, potete farlo online naturalmente su controlloclub.it, trovate anche tutta la gadgetistica, compreso il formidabile panettone che è andato a Ruba, ma ne abbiamo ancora qualcuno in vista delle feste. E poi c'è la radio aperta di sabato che insomma vedrà il solito copione con tutta la radio ad accogliervi, a far festa per i nostri soci, che sono naturalmente per noi linfa vitale, evidentemente. controlloclub.it per tutte le informazioni. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse domani in mattinata sulle zone settentrionali e il pomeriggio sera anche sulla costa sul Grossetano. I venti sono moderati forti dal sud arcipelago, la costa è rilievi, tendenti a sud-sud-ovest sul finire della giornata, deboli, moderati altrove, ma rimossi, tendenti a molto mossi, e le temperature in lieve aumento. Grazie a Giustina per l'ottima regia, grazie a voi per i tanti messaggi e la partecipazione, come possiamo dire, molto attenta alla trasmissione. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. Newsline.